Ciao Giorgio.
Ciao, ciao a tutti.
Giorgio, noi sì, ti abbiamo chiamato non solo come co-regista, ma insomma ci siamo resi conto, avete fatto il film, siete stati 2 anni, avete conosciuto gli occupanti, li avete intersecato i loro destini quasi, adesso c'è il MAM, il Museo dell'Altro dell'Altrove, ma avete occupato anche voi praticamente questo spazio.
In realtà vivo più a Metropolis che fuori ormai.
Sì, ecco, sì, lo no, sapevo.
Questo è senz'altro vero. No, devo dire che nel film c'è uno degli artisti che ha partecipato al progetto, che si chiama Antonello Viola, che è un pittore astratto, che a un certo punto si chiede, dice: adesso il Metropolis sta funzionando, è molto attivo, gli artisti sono qui, tutti sono felici e contenti, ma quando ce ne andremo via tutti ritornerà a essere quello di sempre, cioè un luogo comunque marginale, no? Abitato da persone che Bauman definirebbe vite di scarto, no? Un cancello chiuso perché comunque sempre soggetti allo sgombero, coatto, eccetera, e quindi lui diceva: è un bel progetto, però finirà.
Era titubante, insomma.
No, beh, eravamo anche noi di quell'idea, cioè che comunque sarebbe finita, noi avremmo fatto questo percorso insieme, saremmo arrivati sulla Luna, avremmo lasciato il film come testimonianza di quello che è l'esperimento di Metropolis e anche di questa sorta di volontà di giocare insieme al gioco dell'arte, di allungare, no, lo sguardo verso una prospettiva un pochino, come dire, più ampia di quella della sopravvivenza quotidiana, però avevamo pensato alla Luna proprio perché non ci sentivamo di promettere niente, no? Di dare la speranza o l'illusione che le cose potessero realmente cambiare con un progetto d'arte o di cinema. Invece ci siamo ricreduti, nel senso che dopo un anno di cantiere cinematografico e d'arte, alla fine tante cose lì ci sembrava che fossero cambiate o stessero per cambiare, insomma, che ci fossero delle prospettive interessanti. Gli abitanti ci hanno chiesto di rimanere, a questo punto si trattava, la Luna l'avevamo raggiunta, si trattava di cambiare gioco. E il gioco a cui ho pensato io questa volta, dico io perché Fabrizio Boni ancora non riesco a trascinarlo, ma ci sono sicuro che ci riuscirò prima o poi a rimetterlo in pista, diciamo, l'ho scelto di giocare al gioco del museo, perché avevamo comunque una serie di relitti d'arte molto importanti, autorevoli, perché l'arte era quella tra le varie discipline che lì mi sembrava avesse funzionato meglio, che avesse aperto più prospettive, anche molto diverse, insomma, poi ogni abitante ha colto delle cose, insomma, ha lasciato, però insomma, mi sembrava la chiave migliore, e insomma, ed è nato il MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove, di Metropolis, città meticcia, è un nome altisonante che abbiamo volutamente scelto per competere con gli acronimi, diciamo, con i nomi degli altri musei nazionali e romani, il Maxi, il Macro, insomma, ci sembrava che Metropolis potesse, con la sua differenza, con questo fatto di essere molto periferico, molto contaminato dalla vita, no? Un luogo abitato, eccetera, potesse offrire un controdispositivo interessante. E quindi abbiamo giocato con questo nome, l'altro perché Metropolis si è chiamata città meticcia, quindi ognuno è altro da sé. E non è nato questo noi, che è sempre un po' pericoloso il noi, no? Diventa un po' tribù, diventa. Quindi è una serie di altri, ognuno è altro e riconosce questa alterità anche all'interno di se stesso, perché poi siamo altri anche a seconda dei giochi che giochiamo. E l'altrove è la Luna, insomma, noi diamo per scontato che Metropolis, anche grazie al contributo degli amici di Geologica, la Luna l'abbiano calpestata, insomma il suolo lunare l'abbiano toccato, e quindi questa sfida di essere arrivati sulla Luna in questo spazio bianco dove si può ricominciare, dove tutto è ancora da scrivere, diciamo, abbiamo pensato di iniziare a fare quest'altro gioco che è sempre un gioco relazionale, un po' situazionista come lo era Space Metropolis. Lì abbiamo, come dire, giocato a creare la situazione del cinema, e qui stiamo giocando, dico giocando, è un gioco molto serio, ma lo uso volutamente, al gioco del museo, insomma, ed è un anno e mezzo che esiste il MAM, quasi due, insomma, e abbiamo fatto tanta strada già.
Bene, tra le varie esperienze, insomma, a parte quella di geologica, ce ne sono ancora in corso, insomma, ci sono ancora contributi da parte di artisti riconosciuti o meno che siano. Voglio dire, il razzo stesso è un'opera d'arte, è stata curata, io ho visto il film, insomma, confesso, è stata curata soprattutto dagli occupanti, insomma, è il lavoro vero e proprio, lo smontare queste enormi coperture, queste onduline metalliche, questo attaccare, questo dipingere. E quindi attraverso il film, attraverso l'esperienza dell'altro e dell'altrove, gli abitanti si sono veramente ritrovati ad abitare un altro posto, un posto nuovo.
Beh, il posto sta proprio cambiando letteralmente a vista d'occhio, devo dire. C'è stato un inizio abbastanza lento. Sicuramente Space Metropolis ha lasciato delle tracce molto visibili. Il razzo è oltre 10 metri. È un oggetto molto, molto grande, insomma, realizzato, come dicevi tu, dagli abitanti, all'inizio anche con una collaborazione di Stalker, insomma, del corso di arte civica di Roma 3. Il telescopio è un'opera che, come dire, sta in cima, domina così la torre di Metropolis, è un grande telescopio fuoriscala realizzato da Gian Maria Tosatti con l'aiuto di Daniel e di tanti altri abitanti di Metropolis. C'erano tracce di questo passaggio di un anno, però adesso, insomma, in quest'ultimo anno e mezzo abbiamo fatto veramente abbiamo bonificato intere parti della fabbrica abbandonata, restituendo, come dire, a Metropolis spazi comuni non solo resi fruibili perché prima ci pioveva o erano sporchi o c'erano i topi, ma sono vere stanze d'artista molto molto importanti, insomma, penso alla ludoteca che è stata realizzata da Veronica Montanino e da Alice Pasquini, a cui poi si sono aggiunti Paolo Assenza, Michela Lattanzio, Paolo Dorè, Paolo Angelo Santo. Insomma, penso a Cattedra House, che è la birreria, il pub, diciamo, di Metropolis, che è una stanza preziosissima, dove c'è un muro enorme di Gianni Asdrubali, che è il fondatore dell'astrattismo povero italiano, quindi un artista senior, ecco, diciamo. C'è di nuovo Veronica Montanino, c'è Cristiano Petrucci, adesso è stato scelto per la residenza da Franco Lo Svizzero, che è rimasto 11 giorni chiuso in autoreclusione a Metropolis, è la prima residenza in comunione d'artista che il MAM propone, che ha funzionato benissimo e ha lasciato opere importanti che resteranno al museo, insomma, quindi, diciamo, senza parlare di muri anche imponenti come quello di Stenellex realizzato al tempo di Space Metropolis e adesso il nuovo muro di Borondo che occupa tutto il grande muro di protezione sulla via Prenestina, che è un'opera magnifica, con due innamorati che si abbracciano, insomma, quindi una cosa anche molto poetica. Ci piace, devo dire, a me piace particolarmente anche questa estetica del museo, che è un pochino diversa da quella del centro sociale, che pure, insomma, conosciamo, rispettiamo tantissimo, ci andiamo, li appoggiamo sempre, però diciamo gli artisti che stanno lavorando al MAMMA si stanno veramente proiettando nell'ottica di uno spazio museale, quindi stanno trasformando quel luogo in una maniera che, devo dire, è interessante perché è sorprendente, cioè uno entra a Metropolis pensando di entrare un po' in uno slam e un po' in un centro sociale, no? Con tanti muri disegnati dai rider, no? Oppure, e invece si ritrova in spazi assolutamente, come dire, inaspettati, in stanze che hanno 6.000 fiori di carta ritagliati a mano e incollati lì e che così, no? Diciamo, sono davvero fuori luogo in un posto come Metropolis, con le abitazioni, ognuna con il suo quadro di arte contemporanea dentro, questa idea di fare la pinacoteca domestica diffusa all'interno delle abitazioni è molto utile a far sì che le persone si incontrino, no? Perché uno deve bussare alla casa, Per
vedere l'opera d'arte,
per vedere il quadro che è dentro, magari si prende un caffè, poi forse il quadro neanche lo vede, perché per quanto siano opere molto belle, importanti, ma insomma diventa molto più interessante l'incontro che si stimola. È un po' il MAM, serve a questo, serve ad aprire quel cancello, a far entrare Roma lì dentro, a creare affezione, a far sì che ci siano tanti romani, anche romani influenti, anche romani che appartengono al mondo della cultura, che possano un domani scendere, no, a proteggere Metropolis e a difendere questo esperimento, che è innanzitutto un esperimento per i diritti, no, per il diritto all'abitare, per avere una città diversa, e poi diventa anche un esperimento artistico, ecco, ma diciamo...
A me piace anche questo gioco proprio all'arte della barricata, la barricata d'arte, no? In qualche modo, no? Con l'arte. Cioè, è interessante che poi un amoreggiamento sia messo a protezione, no? Appunto del muro più esposto, anziché, cioè, l'altra cosa che poi mi colpiva di questa arte della barricata, direi, è il fatto che i primi critici siano gli abitanti stessi, inevitabilmente, perché se una cosa gli è scomoda, non gli piace, è troppo pulita, se la mangiano, no? Non so come dire. La cosa che ha colpito noi geologici nel partecipare volentieri a costruire un focolare è stata l'idea che i primi critici d'arte fossero gli abitanti stessi che decidevano, no, se tenersi o meno un'azione utile o meno, o bella, no, per qualsiasi imprescindibile motivo, no? Però insomma, più che Achille Bonito Oliva ci interessava capire se giocava con noi e accoglieva la proposta il bimbo Rom o Daniel della situazione o tanti altri, insomma, quindi è interessante. Ma in questo senso, come anche del MAM, come prosecuzione di metodo, io penso, no, questa cosa che tu dici del film è interessante, no? Il passaggio dal film al gioco dell'arte, lo chiami, ma probabilmente la Luna è proprio, come la leggo io, è un po' un fatto di metodo, no? È il metodo la Luna, e quindi senz'altro anche Fabrizio prima ci confermava che riconosceva che questa utopia è poi il modo di viversela anche diciamo emancipandosi e trascendendo dalla mera e stretta necessità. A me piaceva citare anche prima uno slogan tipo il pane e le rose, cioè vuoi il pane sicuro ma anche le rose.
Certo.
Quindi insomma è un po' probabilmente in questi termini.
Quindi il Museo dell'Altro e dell'Altrove come presidio d'arte barricata a difesa, insomma, alla fine di un posto occupato.
Anche diciamo senz'altro di sì, questa è la prima priorità, forse non è la prima o la seconda o la prima, diciamo sicuramente l'arte a Metropolis ha funzionato questo incontro assurdo e voglio dire, no, anche un poco così, diciamo da scienziato pazzo, no, di mettere insieme degli elementi molto diversi che in realtà hanno saputo parlare e generare cose molto interessanti e molto nuove. Non so perché, non so come, lo sto cercando di capire. Sta di fatto che gli artisti lì dentro lavorano e creano opere molto più belle e molto più interessanti di quello che fanno nei musei tradizionali o nelle gallerie o anche a casa loro e nei loro studi, e gli abitanti ne traggono sicuramente qualche beneficio, che non è, diciamo, imparare a dipingere o a capire cos'è un'opera d'arte, no, ma è qualcosa di diverso, che proprio l'arte diciamo lavora dentro, lavora lentamente, lavora in maniera così, insomma, a mille modi. Questo mi piace molto. Mi piace l'idea che Metropolis, con i suoi grandi muri, con Stenellex messo fuori, possa fermare le ruspe, con centinaia, migliaia, noi ci auguriamo alla fine, di grandi interventi d'arte anche molto importanti, molto prestigiosi, che questo luogo possa essere salvato anche, no? Da questo valore, che comunque è un valore di mercato, che comunque è prezioso oggettivamente, al di là del fatto che per noi è prezioso per quello che significa e per quello che è, no, la relazione, lo scambio, il dono che anche gli artisti fanno a Metropolis, perché lavorano tutti assolutamente in maniera gratuita, no, cioè no. È un museo che sta nascendo e si sta creando con opere importantissime dove non gira un euro, cioè è un meccanismo abbastanza originale anche in questo della sua economia. E comunque, diciamo, è vero che anche i Buddha dell'Afghanistan sono stati cannoneggiati, quindi noi non possiamo garantire che l'arte fermerà le ruspe dei costruttori, però diciamo abbiamo tutto un mondo romano e forse anche non solo più romano, perché poi Metropolis è arrivato in Brasile alle biennali, in giro per il mondo, quindi tutto un mondo che segue con interesse questo esperimento e che credo sarà pronto a difendere Metropolis quando dovesse servire. Nel frattempo noi andiamo avanti e continuiamo a capire questo gioco dove ci porterà, insomma. Tra l'altro è molto interessante questo, al di là del discorso dell'occupazione degli abitanti, questo lavorare insieme, no? Che inizialmente è la relazione con gli ospiti, con chi abita Metropolis, con il luogo, eccetera, però diventa anche una relazione tra artisti. Devo dire che è quasi, è rarissimo vedere artisti che si relazionano tra di loro, invece a Metropolis questo avviene un po' perché questo grande gioco del mosaico, no? Questa idea che tutta Metropolis sarà un super oggetto d'arte collettiva e quindi ognuno fa il suo pezzetto, la sua tessera di mosaico, e quindi si trova per forza a dover guardare l'altro, non può girare le spalle e dire mi faccio il mio muro, perché comunque dialoga con qualcos'altro. Ma lo stanno facendo anche in diretta, cioè alla fine Franco lo Svizzero viene a fare la sua reclusione artistica e invita altri due artisti a fare questa grande tela di 4 metri tutti insieme, e quindi nello spazio anche di questa tavola ci sono tre artisti che dialogano e si mettono e diventano meticci, ecco, quindi è un gioco che c'ha veramente tante sfaccettature e ci interessano tutte, quindi insomma, come dire, nonostante la fatica continueremo a portarlo avanti, spero sempre con maggiore entusiasmo.
Sì, è un esercizio proprio di meticciato e anche un po' di contaminazione, no? Come stai sottolineando, ma direi anche di semina, perché questi 2 anni non sono stati invano, no? Rispetto al luogo fisico poi occupato dai BPM o con l'aiuto di BPM, blocchi precari metropolitani di Roma, di fatto con una semina, non so, io mi sento di aver sostenuto quello che poi è avvenuto, per esempio il 19, anche se poi fisicamente non ci sono potuto venire, diciamo, in piazza il 19 a Roma, sì. Ma diciamo con questi gesti precedenti, con queste interazioni, mi sembra che sia una specie di tessitura che parte anche da lontano e che, un po' come si rifletteva anche con Fabrizio, c'è il tempo della protesta indubbiamente, ma c'è anche quello poi di capire come costruire, come costruirsi, come riorganizzarsi, no? Come restaurarsi.
Certo, beh, i blocchi intanto hanno avuto veramente una lungimiranza, devo dire, inaudita, sia ad accogliere il progetto del viaggio sulla Luna, non ci conoscevamo, quindi abbiamo bussato al cancello della fabbrica, abbiamo proposto questa cosa anche pensando che non la prendessero bene, devo dire invece hanno colto subito il significato di questa cosa, anche se non gli era piaciuta inizialmente l'idea della fuga, perché sono dei combattenti, no? Sono persone che lottano, e quindi dice perché ce ne dobbiamo andare, lasciamo la terra, no? Poi hanno capito che invece la Luna la volevamo costruire a Metropolis, e questo li ha riempiti di entusiasmo e d'orgoglio, però anche fino a che questo passaggio non è stato chiaro, diciamo comunque ci hanno lasciato giocare lì, no? E loro hanno occupato uno spazio come Metropolis, una fabbrica abbandonata, per il valore proprio di città che ha quello spazio, no? Quello è un esperimento in scala urbana. I blocchi precari metropolitani non hanno solo detto noi vogliamo un tetto per precari e migranti, no? Perché è un diritto, noi vogliamo anche sperimentare un nuovo tipo di città, un nuovo tipo di socialità, vogliamo fare cultura in un altro modo, vogliamo avere la possibilità di sperimentare un'alternativa, che è nelle loro corde, lo fanno poi appunto anche in occasioni così, cioè poi scendendo in piazza, no, per cercare un cambiamento più grande, no? Che non solo quello del diritto a un tetto, che peraltro è veramente una questione, è una grande emergenza in città come Roma, ma direi un po' in tutto il mondo, insomma, è una delle grandi questioni della, diciamo, di questa grande disparità, di questa grande guerra tra ricchi e poveri che c'è in tutte le città del pianeta. Io ho lavorato a Mumbai, una città di 16 milioni di persone, di cui 11 milioni vive in baracche di lamiera e cartone, quindi insomma, diciamo che la situazione è quella. In Roma, con la finanziarizzazione, con i prezzi tenuti alti, no, per la speculazione immobiliare e finanziaria, diciamo che ha costretto e ha messo in difficoltà tantissime persone, insomma. Quindi insomma è una lotta che ovviamente condividiamo, quella dei blocchi.
Bene, adesso infatti avremo modo di sentire Irene dei Blocchi Precari Metropolitani, che ci aggiornerà direttamente dalla piazza dove a Porta Pia stanno, insomma, ancora con le tende. Giorgio, quindi il Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis, città meticcia, in via Prenestina 913. Non si paga il biglietto, insomma, verremo
non
tutti
si paga a vederlo. Non si paga il biglietto. Il prossimo appuntamento, quello grande, ce ne saranno sì, altri prima, è per il 21 dicembre, dove parteciperemo come mamma al Reberth Day, che è un invito, è un progetto di Michelangelo Pistoletto, il giorno della rinascita, insomma, parteciperemo a questa grande chiamata con una Extraordinary Day dal MAM, quindi insomma vi invitiamo tutti già da adesso.
Certo, il 21 dicembre allora. Ciao Giorgio, sì, ti ringraziamo.
Grazie, ciao a voi.
Ciao.